没有。
Buonasera a tutti. Innanzitutto, il più cordiale bentornato Piero Cintano, medico psichiatra e psicoterapeuta di formazione cognitivista ed etnopsichiatrica. Ha lavorato in vari dipartimenti di salute mentale d'Italia, dal Friuli alla Campania, e da qualche anno lavora in un servizio psichiatrico di analisi e cura di Roma. Se il manicomio ricordava un campo di concentramento, l'attuale servizio psichiatrico di diagnosi e cura, SPDC, come lo conosco? Ricorda una fabbrica dove lo psichiatra è il tecnico specializzato addetto alla catena di montaggio umana, il malato la macchina biologica rotta da aggiustare non con la parola ma con il farmaco. Il libro che sottopone oggi alla nostra riflessione conclude la trilogia della riluttanza. Nel primo libro, La fabbrica della cura mentale, presentato in questa sede il 13 dicembre del 2013, Cipriano descriveva il nuovo manicomio moderno, partendo dalla sua decennale esperienza nei servizi psichiatrici di diagnosi e cura. Nel secondo, il manicomio chimico, raccontava come l'abuso o l'uso improprio della farmacologia degli antipsicotici costringe il sofferente psichico in un manicomio composto da muri invisibili. In quest'ultimo libro, La società dei devianti, si ripresentano entrambi i temi che hanno attraversato i suoi lavori precedenti, inseriti in una riflessione su cos'è il nuovo manicomio illimitato, che è definitorio, diagnostico, categoriale e rispecchia questo bisogno diffuso, ubiquitario e condiviso di trovare sempre un'etichetta a ognuno, sia esso disturbo o malattia. Etichetta che diventa tatuaggio identitario di un individuo, diventa destino da cui tutto deriva, gli obblighi, i percorsi, le scuole, le cure, i farmaci, le prigioni, ciò che potrà o non potrà fare nella vita. Rispetto agli anni 70, sostiene Cipriano, l'imprenditoria della salute, della malattia e della follia è diventata molto più sofisticata. Grazie all'industria del farmaco, ai nuovi fisici si sono sostituiti o affiancati nuovi metodi di internamento. Si viene divorati dalla società produttivistica, non solo se, come afferma Bagaglia, si fa parte della classe sbagliata, della famiglia sbagliata, della razza sbagliata, eccetera, ma anche, aggiunge Cipriano, se uno si ritrova ad essere più banalmente troppo magro o anoressico, obeso, iperattivo, depresso, bipolare e così via. A ognuna di queste etichette spesso corrisponde un farmaco o una tecnica psicoterapeutica o un luogo di educazione, identificazione, pena, espulsione. Insomma, tutti questi devianti e riluttanti sono pane, sono guadagno per il mondo dei normali, di coloro che sanno lavorare. A Cipriano va il merito di star facendo parlare delle cattive pratiche in uso in ambito psichiatrico, ma di fuori della ristretta cerchia delle addette ai lavori. L'autore si interroga anche su quella follia che sembra riguardare le persone normali, in misura sempre maggiore. In particolare, ricostruisce come la stanchezza esistenziale, sempre più diffusa in questa società, sia stata trasformata in depressione grazie all'Organizzazione Mondiale della Sanità e agli diagnostici statistical manual of mental disorders, e lancia una campagna contro la contenzione tramite fasce, pratica molto più diffusa di quel che si pensi,
E eu pensava que não precisasse ter uma addirittura.
Non solo gli psichiatri trasformano spesso la tristezza in depressione, ma in generale ormai che è semplicemente colto da stanchezza, esaurimento o male di vivere, si sente in dovere di rivendicarsi depresso e di pretendere la relativa cura chimica, naturalmente. Si potrebbe dire che viviamo in una società dei malati per forza, in cui chi si trova in uno stato di sofferenza è pressoché costretto a dichiararsi malato e ad accettare le conseguenze che il più delle volte si presentano sotto forma di farmaco. Non occorre individuare le cause che determinano uno stato di tristezza. Questo viene facilmente trasformato in depressione. E la depressione di questi tempi richiede farmaci antidepressivi. Non solo non interessano le cause del disagio, ma non interessano nemmeno gli effetti della cura sul lungo periodo. Il DSM è la nuova Bibbia e chiede solo di essere applicato, senza farsi troppe domande. Consideriamo dunque la depressione, che ad oggi non ha, come osserva l'autore, una definizione scientifica oggettiva, eppure viene diagnosticata in misura sempre maggiore, estendendo questa patologia a ogni forma di tristezza possibile, al punto che nemmeno il lutto si salva più, e diventa depressione dopo solo 2 settimane, e che viene quindi curata con farmaci. Per quanto tempo ancora potrà esservi qualcuno che non necessiti di cure psicofarmacologiche? Do subito la parola al nostro ospite.
Grazie. Allora, siate indulgenti perché il mio collega che avrebbe dovuto introdurmi non è potuto venire appunto per questa influenza gastrointestinale e io invece vengo con la tachipirina che stempera la mia febbre, quindi insomma. E poi sono pure un po' frastornato da tutti questi autori celebri che guardano, sembra che stanno tutti a guardare da questa parte. Insomma, proviamo a dire peggio quello che Anna Benedetti ha riassunto meglio. E vorrei provare a questo punto a fare un po' una cavalcata su tutti e tre questi libri che forse costituiscono un unico libro che io ho chiamato la trilogia della riluttanza. Della riluttanza che cosa? Quindi facciamo questa chiosa, cioè chi è lo psichiatra riluttante che si sottolinea, si sottotitola in ognuno di questi tre libri? Innanzitutto non è un antipsichiatra. Alcuni confondono la cosa, quando scoprono che sono uno psichiatra mi guardano con sospetto. Io sono uno psichiatra, faccio lo psichiatra, lavoro con le persone, credo che la sofferenza psichica esista, quindi su questo non c'è dubbio. Però lo psichiatra riluttante è uno psichiatra critico, radicale, eretico se vogliamo, che non contesta tanto la psichiatria, cioè la psicheiatreia, l'arte di curare l'animo, che è un etimo, se ci pensate, supponente, megalomane, ma ancora ci si può lavorare. Contesta in realtà il rapporto della psichiatria da quando è nata ha sempre avuto con i manicomi. Sono sempre andati di pari passo, psichiatria e manicomio, psichiatria e depressione. E il binomio della psichiatria col manicomio ha inficiato le potenzialità terapeutiche della psichiatria, l'ha fatta diventare uno strumento di controllo. Hanno 2 secoli di vita psichiatria e manicomio. Si dice che nel corso della rivoluzione francese un medico filantropo che si chiamava Pinel decide di staccare il manicomio dal carcere, decide di separare i folli dai delinquenti per dare loro la dignità di malati e li mette in un posto a parte, in un ospedale psichiatrico, che però in realtà è una mistificazione, perché comunque un luogo di reclusione che ha l'abito dell'ospedale. E così andremo avanti per circa 2 secoli, fino a che qualche decennio fa, sulla spinta di movimenti antistituzionali, soprattutto di una figura titanica, io credo, a cui tutti gli psichiatri critici si ispirano, che è Franco Basaglia, in Italia otteniamo una legge che è l'unica al mondo, la più avanzata, la legge 180, che elimina la scena in manicomi e quindi dà una chance alla psichiatria. La psichiatria potrebbe diventare qualcosa d'altro, ma siccome una cosa sono i manicomi, cioè i luoghi, un'altra cosa è la manicomialità, cioè la tendenza a spingere i diversi in luoghi a parte, questa tendenza, diciamo così, nasce dalla società. Che succede? Succede che c'è un cambiamento di look, cioè i grandi luoghi concentrazionali spariscono e si creano tanti piccoli manicomietti che si chiamano in altro modo sparsi per il paese. E quindi quando io inizio a fare lo psichiatra convinto di non avere a che fare con i manicomi, scopro in realtà che vado a lavorare in luoghi piccoli, piccoli reparti ospedalieri, dove le persone vengono legate. E a me questa cosa scoccia molto, non va di prestarmi a questo esercizio. Per cui, da prima una pratica diversa, tentativi di non legare, poi mettere protestatari, ai primari, alle cose, questa cosa non si fa, e poi i libri delatori. Questa è una vera e propria relazione, diciamo così, che si fa in questi libri. Si racconta un po' lo scheletro dell'armadio che gli psichiatri hanno. Queste cose si fanno. Quindi nasce un primo libro, che è questo qui che ho presentato qui, due o tre anni fa, La fabbrica della cura mentale, dove la fabbrica della cura mentale è una metafora che racconta il reparto psichiatrico ospedaliero, l'SPDC, che diceva Anna Benedetti. Ce ne sono circa 320 negli ospedali italiani. È una metafora, appunto, perché la metafora che raccontava il manicomio era il lager, nel manicomio lager si entrava vivi e si usciva morti. Nell'SPDC fabbrica invece è una sorta di catena di montaggio umana, nel senso che si entra con un comportamento da aggiustare, come proprio se si fosse una macchina biologica rotta. Questo comportamento viene un po' aggiustato nel giro di un paio di settimane e poi questa persona qui viene affidata ad altri luoghi della cura, comunità terapeutiche, centri diurni, cliniche private, una sorta di manicomialità circolare, di internamento diffuso, quindi il manicomio non c'è più, ma la manicomialità è qui. E quindi in questo primo libro racconto l'evoluzione di un tipo di manicomio, che è un manicomio ancora fisico, fatto di luoghi, un manicomio che somiglia ancora ai luoghi di reclusione. Però c'era bisogno di raccontare un altro tipo di manicomio, molto più sofisticato, che probabilmente sarà il manicomio prossimo venturo, che ci accompagnerà per molti decenni, che è un manicomio che potrebbe fare anche a meno di questi luoghi, ma che si caratterizza per un qualcosa di più sottile, che io ho riassunto in una coppia, che è la diagnosi e lo psicofarmaco. La diagnosi soprattutto, la diagnosi psichiatrica è una cosa molto particolare, perché per un verso è una diagnosi che si poggia quasi su niente, perché è una diagnosi che non ha a che vedere con malattie, non trovi mai un organo leso, non trovi una causa certa. È una diagnosi fenomenica, semantica, è dare il nome a una cosa, a una sofferenza, che però è gravida di conseguenze, cioè percorsi di cura, farmaci da prendere a vita, perizie, e questo lo puoi fare, questo non lo puoi fare, deve essere ricoverato obbligatoriamente, eccetera. E quindi in questo secondo libro cercavo di, sono entrambi libri, diciamo, destrens, abbastanza demolitivi, cercavo di aggredire questi due saperi della psichiatria, che sono saperi leggeri, ma che determinano un potere notevole nei psichiatri, e quindi la diagnosi. E attaccavo i manuali diagnostici di marca americana, che sono quelli che da 50 anni a questa parte hanno preso possesso della diagnosi e che in qualche modo condizionano tutti i 200.000 psichiatri del mondo, tra cui ci sono pure io, su come devono catalogare l'umanità più o meno psicopatologicamente sofferente. Però che, qual è stato l'effetto di questi manuali diagnostici? L'effetto è stato che da una edizione all'altra hanno sempre più modulato, allargato i criteri diagnostici, fino a che hanno acciappato, diciamo così, nel calderone del disturbo psichico sempre più persone. Hanno creato di decennio in decennio vere e proprie epidemie di disturbi che un tempo erano rari, poi ne parleremo magari, per esempio la depressione, per esempio il disturbo bipolare. Quindi hanno creato proprio uno sconfinamento del manuale diagnostico e quindi della diagnosi nel mondo della normalità. E in che modo questo? Enfatizzando la notevole capacità di maneggiare le parole, di prestidigitazione semantica che gli psichiatri hanno. Gli psichiatri con le parole sono bravi, vale a dire disturbi, o meglio, condizioni che un tempo erano considerate fisiologiche, sono gradualmente state sempre ascritte a patologia. Per esempio l'eccessiva timidezza è stata riscritta come fobia sociale, che si cura con l'antidepressivo. L'eccessiva vivacità degli bambini e degli adolescenti è stata ridefinita come disturbo dell'attenzione, disturbo da deficit dell'attenzione con iperattività, che va curata con le anfetamine. Diceva Anna Benedetti, il lutto per esempio, c'è stata una modificazione dei tempi del lutto, della tempistica del lutto. Il lutto che è sempre stato e che sempre sarà, finché non troveremo il rimedio per la appunto mortalità. I tempi del lutto sono stati progressivamente accorciati, vale a dire nel 1980 il DSM-3 si concedeva un anno di sofferenza da lutto, dopodiché se la sofferenza proseguiva si parlava di depressione. Nel 1994, DSM-4, manuale diagnostico numero 4, il tempo si accorcia a 2 mesi. Nel DSM-5 del 2013 il tempo si accorcia a 2 settimane. Allora, nel DSM-6 per qualche anno il tempo sarà 2 giorni, vale a dire non ci si potrà permettere di esperire una sofferenza per la perdita di una persona cara, perché se no quella cosa si chiama depressione e va curata con gli antidepressivi. E questo è il disismogeri, la mercificazione, l'invenzione di malattie per vendere farmaci, che è un fenomeno che non è solo appannaggio degli psichiatri, non è che ci dobbiamo prendere tutte le colpe, perché riguarda l'intera medicina, che ormai è sempre più medicina per sani. Allora, quando di decenni in decenni si abbassano i valori della pressione, del colesterolo, della glicemia, eccetera, serve tutto ciò per aumentare sempre più il numero di persone che prenderanno quei farmaci. E se questo si può fare in medicina, figuriamoci quanto è più facile farlo in psichiatria, dove non c'è uno stigmomanometro che misura la pressione della depressione, ma tutto si affida al giudizio soggettivo di uno psichiatra, che è sempre meno soggettivo perché sarà sempre più influenzato da questi manuali diagnostici, i quali sono scritti da un gruppo di psichiatri nordamericani dell'American Psychiatric Association, i quali sono tutti d'accordo economico con le case farmaceutiche. E questa sembra una visione, un giudizio complottistico, ognuno è libero di pensare quel che crede. Per cui in questo libro, una parentesi, questi sono libri molto narrativi, ci sono molte storie, io sto qui raccontando solo della parte più saggistica, più tecnica, perché altrimenti dovrei leggere le storie. Per cui in questo secondo libro io sostenevo che essere psichiatra critico, riluttante, vuol dire riluttare a indulgere troppo verso un furore nosografico, cioè a dover classificare, etichettare, diagnosticare tutto, tutti con la facilità con cui il manuale diagnostico ci suggerisce. Perché? Perché la conseguenza di questo furore nosografico, cioè classificatorio, è un furore terapeutico, cioè tutti vanno curati. Con che cosa? Nel nostro ambito, con le psicoterapie, ma soprattutto con gli psicofarmaci, che sembra essere la modalità più semplice, più efficace, ma non è affatto così. Allora, gli psicofarmaci fino agli anni 50 del secolo scorso non esistevano, e i psichiatri vivevano davvero fino a più di mezzo secolo fa un complesso di inferiorità straordinario rispetto agli altri medici, perché erano gli unici medici a non avere un solo farmaco per curare gli disturbi che dovevano curare. Quindi si erano inventati qualunque cosa: internamenti a vita, lobotomie, elettroshock. Per cui la scoperta di questi psicofarmaci io credo che ha cambiato la qualità della vita, soprattutto per gli psichiatri, perché la qualità della vita delle persone non è cambiata sostanzialmente, se non nel brevissimo termine, in acuto funzionano, stemperano degli stati, ma nel cronico, se somministrati a vita, no. Non vi faccio, non vado per le lunghe perché non sto presentando il manicomio clinico, però vi dico semplicemente che, per esempio, la schizofrenia, quella che considera la malattia mitica della psichiatria, che epidemiologia ha, cioè che numeri ha? Guardiamo i numeri. Vi dico, negli Stati Uniti, nel 1955, all'anno zero della scoperta degli antipsicotici, c'erano circa 250.000 persone con diagnosi di schizofrenia, cioè una persona ogni circa 600 abitanti. Nel 2010 ci sono 2 milioni e mezzo di persone con diagnosi di schizofrenia, cioè una persona ogni 125 abitanti. Perché non c'è stata la rivoluzione degli antipsicotici, ancor meno c'è stata in quei disturbi che sul finire dell'Ottocento Emil Kraepelin aveva deciso che era la grande follia, che però guarisce, anche senza farmaci guarisce, e questa era la follia maniaco-depressiva. La follia maniaco-depressiva, dove si alterna depressione e euforia, anche dopo mesi di depressione e euforia guariva. Ora, che è successo di questa follia che guariva? E non guarisce più, perché? Ce lo dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ci dice che nel 2014 ci sono 400 milioni di persone con diagnosi di depressione contro i 20 milioni di persone con diagnosi di schizofrenia, che è la follia che diceva Kraepelin non guariva. Quindi 400 milioni di depressi più 60 milioni di bipolari, che sono i cugini dei depressi, cioè mezzo miliardo di persone su 7 miliardi terrestri con un disturbo affettivo, quando abbiamo questi che vengono chiamati missili intelligenti, cioè gli antidepressivi. Allora, quindi questo vi raccontavo nel manicomio clinico. Volevo dire, essere uno psichiatra riluttante, tutti i tecnici che si apprestano a diventare, a scegliere di fare il mestiere, ora non basta combattere i manicomi fatti di mura, di fasce, eccetera, ma bisogna combattere anche un diverso manicomio, perché il manicomio in realtà è sempre stata la malattia iatrogena della psichiatria, il modo con cui la psichiatria ammalava invece di guarire. Col manicomio fatto di muri ammalava. Col manicomio chimico fatto di diagnosi leggere e fatto di psicofarmaci dati a vita, ammalava ugualmente. Per cui il mio messaggio, molti hanno confuso questo libro, convinto che io fossi colui che toglieva i farmaci a tutti e che guariva con l'imposizione delle mani. No, io i farmaci, i psicofarmaci li utilizzo, li do. Ma la mia idea è quella di fare una doppia epoche, cioè una doppia sospensione del giudizio quando vedi una persona. Innanzitutto fai una sospensione del giudizio diagnostico, non ti precipiti a dire tu sei questo, tu sei bipolare. E fai anche un'epoca terapeutica, cioè vai cauto rispetto alla prescrizione di farmaci, eventualmente un solo psicofarmaco per un periodo limitato, appena una persona sta meglio, provare a toglierlo e non a dare una terapia psicofarmacologica a vita. E allora sorso di un liquido e vi spiego che senso aveva scrivere un terzo libro. Perché c'era qualcuno che mi voleva bene, che mi scongiurava a questo punto di non scrivere ancora libri del genere, perché rischiamo di diventare il Crepè della psichiatria critica, il Bormia della psichiatria critica, questi che bravi loro sfornano 20 libri, non so come facciano. E per un verso mi avevano ragione. C'era qualcun altro, tipo il mio amico Pierpaolo Capovilla di un gruppo del Teatro degli Orrori, diceva no, tu devi fare. Mi diceva come Pasolini. Pasolini nell'ultimo giorno di vita prima di morire, sembra che abbia lasciato l'intervista a Giulio Colombo, dove diceva che solo battendo il chiodo, sempre insomma, si riusciva a far cadere anche, perché d'altra parte dice chi vuoi, magari chi non ha letto il libro, ne leggerà un altro, eccetera. Insomma, un po' per questo, un po' perché sono un grafomane, un po' perché avevo delle storie, eccetera, decido di scrivere un terzo libro che però, rispetto ai libri un po' di rabbia precedenti, è un po' più costruttivo, un po' più conciliante, un po' più saggio, forse anche un po' più bello, mi piace pensare, forse anche un po' scritto meglio, in cui con delle storie provavo a esemplificare quello che dicevano gli altri, cioè come delle storie, delle biografie, quando incontrano i tecnici o le istituzioni, si trasformano in etichetta, si bloccano, si congelano, si cristallizzano, smettono di evolvere. Ecco perché il sottotitolo ha varie figure della devianza, depressi, schizzoidi, varie etichette, suicidi, chicomori, migranti. Per esempio c'è la storia del migrante qui dentro, il migrante Abi, è un bipolare, che si ritrova un giorno in un reparto psichiatrico e ascolta una riunione in cui gli psichiatri discettano su quella che è la sua diagnosi, se è bipolare 1, bipolare 2, bipolare 3 o bipolare 4. Come annullare un'intera storia. Lui che invece aveva lasciato la Somalia dei signori della guerra, aveva attraversato il deserto, e poi aveva attraversato il Mediterraneo, poi Lampedusa, poi un centro d'accoglienza per richiedenti asilo a Roma, poi tale, lo stress migratorio, ma a un certo punto comincia a fare giochini di parole. Per esempio dire clandestino, clandestino vuol dire destinato a un altro clan, che è puntualissima come cosa. E per questo giochino di parole d'arte che viene ricoverato come bipolare, ma lui ascolta questa cosa e dice: guardate, io non sono un bipolare, io non sono le vostre etichette, io non sono, non riuscirete a lavare il mio cervello con i vostri farmaci, perché io sono la mia Africa e questa cosa qui è di nuovo un atto di guerra, è un atto di colonialismo. Insomma, storie del genere che secondo me andavano raccontate. E a parte le storie, l'elemento un po' di proposta di questo libro è in tre capitoli conclusivi. Io ho spostato tutta la parte saggistica e narrativa alla fine, dove in un capitolo io provo, dopo aver criticato il concetto di diagnosi e psichiatria, provo a proporre una nosologia, cioè un discorso appunto intorno al nosos psichiatrico, che però non fosse né botanica, né entomologica, né burocratica, perché pensavo, ma anche per i nuovi studenti non tecnici, hanno due possibilità. Da una parte chiamare ogni cosa follia, come si faceva negli anni 70, non vuol dire più niente. Dall'altra, parcellizzare questa follia in 300 e più entità diagnostiche come fa il DSM-5. Insomma, invece è una modalità un po' più fenomenologica per raccontare che cos'è la sofferenza psichica, che consenta alle persone che non hanno mai esperito che cos'è un delirio, un'allucinazione o un'euforia, di mettersi nei panni di quella persona là e rinforzare l'empatia, quella cosa che secondo me si dovrebbe pronunciare una sola volta al mese, non di più, perché c'è un eccesso di pronuncia di questo termine. E quindi c'è un capitolo in cui propongo una nosologia degli disturbi psichici e altri due invece in cui provo a raccontare le due grandi follie di cui vi dicevo prima, cioè la schizofrenia da una parte, quella che Kraepelin aveva chiamato demenza precox perché precocemente determina una demenza e che non guarisce. Che cos'è questa cosa qui? Vi provavo a raccontare questa cosa qui, nessuno la conosce, ma nessuno. Non la conosce Umberto Eco perché una volta anni fa diede dello schizofrenico a Berlusconi. Perché? Perché dice lui dovrebbe rimettersi perché non è affetto da satiria, sino perché è affetto da schizofrenia, perché non ricorda il giorno dopo quel che ha detto il giorno prima. Io mi sono detto, ma se manco Umberto Eco sa che cos'è la schizofrenia? O Pier Giorgio Di Freddi, un giorno da Chiambretti, che dà dello schizofrenico a quel povero simpaticissimo Mago Telma. Di poter dire qualunque cosa, guido, quest'altro, istrione, ma non schizofrenico, e poi soprattutto non usare la categoria psichiatrica per offendere. E allora mi sono reso conto che le persone di cultura non sanno che cos'è questa cosa. Gli psichiatri nemmeno la sanno, perché ormai vengono edotti da questo manuale diagnostico americano che è una povertà lessicale straordinaria. Ora non vi tedio raccontandovi insomma cose sulla schizofrenia, e per cui ho voluto fare un po' un riepilogo di che cos'è questa condizione, questa malattia mitica della psichiatria. E d'altra parte invece ho pensato di dedicare un intero capitolo a questa moderna devianza, a questa categoria in cui tutto viene, con cui tutto viene raccontato, che è appunto la depressione. o noi siamo antidepressi, qualunque cosa accada è colpa della depressione. Qui ho intitolato questo capitolo La società depressa e il dovere che abbiamo di essere felici. Perché, fateci caso, se l'infermiera killer di non so dove uccide la depressa, e Robin Williams si uccide depresso, e David Foster Wallace si uccide depresso, il pilota Lubitz che si uccide con l'aereo, eccetera, è depresso, com'è possibile che siamo tutti depressi? Poi chiedo in giro, e la risposta è abbastanza tautologica: la depressione è quella cosa che si cura con gli antidepressivi, o altre cose. E qui mi sono domandato, ma la depressione innanzitutto che cos'è? È una malattia, non è una malattia. Allora, se tu ti fai una domanda del genere, cioè ti chiedi se la depressione è o non è una malattia, dovresti spiegarti che cos'è la malattia mentale, ma a monte dovresti cercare di rispondere che cos'è la salute mentale, la salute psichica, ma a monte dovresti andarti a spiegare che cos'è la salute tout court. Quindi già se uno risponde a questa cosa, ci rendiamo conto come fino al 1948 l'Organizzazione Mondiale della Sanità dava una visione semplice, meccanica della salute, salute e assenza di malattia. Dal 1948 in poi invece la visione è diventata olistica, molto elevata, l'asticella è altissima, perché la salute è uno stato di completo benessere psichico, fisico e sociale. E che diamine, io credo che nessuno di noi qui è in salute. E non sono in salute sicuramente tutte le persone che vivono in povertà o che stanno nei paesi in via di sviluppo, e quindi fanno bene a venire nei paesi dove c'è appunto la salute. Per cui non sappiamo se la depressione è o non è una malattia. Dovremmo avere una lesione d'organo, dovremmo avere una causa. Invece la causa della depressione dagli anni 60 è che è determinata dal difetto di due neurotrasmettitori, noradrenalina e serotonina. Ma troppo semplice, troppo banale, che un cervello così complicato come il nostro possa determinare questo stato d'animo per un deficit di due neurotrasmettitori. Voi direte, vabbè, ci sono le cause, tutte le cause, le spiegazioni psicologiche, però quelle non ci servono più a niente. Perché? Perché il manuale diagnostico che vi dicevo dal 1980 ha deciso che deve essere ateoretico, non vuole sapere più nulla di interpretazioni, vuole solo un elenco di sintomi e segni lungo e crudo. Per cui dal 1980 in poi, le caratteristiche della depressione, l'individuo è depresso se per due settimane, bastano due settimane, ha 5 sintomi su 9. Non mi chiedete perché 5, non 4, non 3 e non 6, che non lo so, 5 su 9, tra cui umore depresso, disturbi del sonno, disturbi dell'appetito, stanchezza, pensieri di suicidio, disturbi della concentrazione, queste cose qui. Se per due settimane 5 sintomi su 9 sei depresso. È una visione troppo semplice, troppo. Sembra veramente dei criteri fatti apposta per acchiappare depressi. In realtà la depressione non ha sempre avuto questa narrazione. Perché? Perché per 2500 anni c'è stata un'altra visione dicotomica della depressione, che risale al padre della medicina, che era Ippocrate. Ippocrate considerava che ci fossero due tipi di tristezza, cioè una tristezza con causa, cioè reattiva ai fatti della vita, che non è patologica, e una rarissima tristezza sine causa, senza causa, che è patologica, che lui ascriveva a un eccesso di bile nera, perché lui riduceva tutti gli disturbi al movimento di quattro nere: bile nera, bile gialla, sangue e flemma. Per cui c'era questa visione molto interessante della tristezza, e per 2500 anni tutti si sono attenuti a questa visione, tutti i pensatori successivi, Aristotele, Celso, Galeno, Areteo di Cappadocia, Kant, Pinelli, che dicevamo prima, inventa i manicomi, fino a Freud, in Lutto e Melanconia, questo dice che il lutto appunto non è una depressione perché reattiva a una perdita, quindi non va curato. Tutto questo finché appunto irrompe nel 1980 questo manuale diagnostico americano, che siccome decide che deve essere ateoretico, in questa doppia visione della depressione e dell'interpretazione, tutto sommato, ridimensiona tutta la tristezza a 5 sintomi su 9 per più di due settimane.
E questa cosa qui aumenta il numero dei depressi. Un'altra cosa che aumenta il numero dei depressi è quello che vi dicevo prima, la rimodulazione dei tempi di lutto, che nelle ultime tre edizioni scende da un anno a due mesi a due settimane. E d'altra parte, io a volte dico, vi ricordate Bosco che diceva rigore è quando l'arbitro fischia, e d'altra parte depressione è quando il psichiatra o il manuale diagnostico decide che è depressione. Quindi ora, questa è una delle chiavi di lettura per cui la depressione è diventata epidemica, è diventata la, in questo momento è la seconda causa di morbilità al mondo dopo gli disturbi cardiovascolari, diventerà la prima a partire dal 2020, quella che era una malattia rara. Per cui una mia ipotesi è che i manuali diagnostici abbiano in qualche modo creato questa, in parte questa epidemia. Però non è che voglia essere io così semplicistico da pensare che bastino solo i manuali diagnostici. Ci sono secondo me almeno altri due motivi che vado a raccontarvi. Nel senso che tutto ciò si deve agganciare a un qualche cambiamento che c'è stato nella nostra società. E questo cambiamento, secondo me, ce lo racconta bene un filosofo che vi invito a conoscere, a leggere, che si chiama Byung-Chul Han, nome impronunciabile perché è tedesco-sudcoreano, e che ha scritto tutti i libretti piccoli ma inesorabili, tipo l'ultimo è Psicopolitica, ma quello che io ho saccheggiato letteralmente si chiama La società della stanchezza. Dove Byung-Chul Han in pratica dice che l'uomo contemporaneo è una sorta di Prometeo che si è messo da solo le catene, a proposito di catene. E quali catene si è messo? Si è messo le catene del lavoro. Perché è un uomo che si sfrutta da solo, è padrone e schiavo di se stesso, vive in un delirio di lavoro. Per cui, dice Byung-Chul Han, la società contemporanea non è più leggibile secondo quello che ci racconta Michel Foucault come società disciplinare, società del sorvegliare e del punire, non la capisci nelle caserme, nei manicomi, nei carceri, eccetera, ma la capisci nei centri commerciali, nelle banche, negli uffici, perché è una società della prestazione, è una società performativa, una società che si stanca, che va facilmente in burnout, in esaurimento. Per cui, è ovvio che su tutto ciò come dire, arrivano gli psichiatri, per cui è un attimo definire la stanchezza depressione, definire l'esaurimento, il burnout, lo sfinimento, definirlo depressione. Ed è quello che fa, diciamo così, fanno con la loro capacità semantica, con i loro manuali diagnostici, gli psichiatri. E non solo fanno ovviamente questo, ma si propongono gli psichiatri in legame con le case farmaceutiche come risposta, come soluzione di questa stanchezza che essi hanno deciso chiamarsi depressione. E la risposta qual è? La risposta è appunto la cosmesi psichica, il doping psichico, l'accrescimento neuronale, con i propri farmaci, appunto soprattutto antidepressivi e ansiolitici. Il primo, l'antesignano dell'idea della cosmesi psichica, della cosmesi farmacologica, fu lo psichiatra americano Peter Kramer, che nel 1993 in un libro bestseller che si intitolava Listening to Prozac suggerì che il Prozac, cioè la pillola della felicità, non era solo un antidepressivo, ma era qualcosa di più, era un cosmetico appunto. Cosmetico perché? Perché proprio come il trucco migliora la bellezza, come la palestra migliora il fisico, come la lettura migliora l'intelligenza, l'antidepressivo migliora la personalità e la capacità di entrare in rapporto con gli altri. A chi come me obietta che così concepito l'antidepressivo sembra una sorta di cocaina legalizzata laddove i pusher, gli spacciatori autorizzati sono gli psichiatri, lui diceva no, non è così. Perché? Perché le sostanze psicotrope illegali come la cocaina producono emarginazione sociale, le sostanze psicotrope legali come le anfetamine nei bambini o gli antidepressivi negli adulti producono inclusione sociale. Ma io invece mi sento, e ne ho parlato, lo raccontavo nell'altro libro del manicomio chimico, dove provavo a spiegare in che modo questi farmaci, cioè ansiolitici e antidepressivi, non avevano reso più performativi gli individui, magari me li sarei presi io per primo. No, avevano semplicemente creato delle nuove dipendenze e avevano favorito, come dire, l'arruolamento delle persone nel mondo del disturbo psichico. Facevo l'esempio, per esempio, delle apparentemente innocue benzodiazepine che tutti avete in casa, tutti, gli ansiolitici, tutti. Quindi sono farmaci trappola, perché? A parte che non dovrebbero essere dati in forme di ansia, perché l'ansia è una condizione fisiologica e bisogna gestirla in altro modo, e prendere solo le forme paralizzanti, del panico, eccetera, eccetera. Le benzodiazepine nelle prime assunzioni determinano una luna di miele fantastica, l'ansia si liquefa, c'è la sensazione di voler essere accompagnati nel resto della propria vita da questo farmaco. Però l'effetto è perciò effetto di una di miele, perché? Perché questa condizione dura poco, poche settimane, poi l'effetto si attenua e devi aumentare il dosaggio, ma l'effetto ancora si attenua e devi aumentare ancora il dosaggio, finché sei in trappola, sei preso di una dipendenza feroce. Tant'è che se provi a ex adulto togliere una benzodiazepina, ne incontra una sindrome astinenziale terribile, dall'ansia che torna, insonnia, nervosismo, depressione, fino ad allucinazioni, convulsioni e coma. Allora, una persona con questi sintomi, che aveva preso le benzodiazepine e che torna dal medico, riceverà diagnosi più significative e farmaci ancora più severi. E lo stesso, ora non vi tedio, vale per gli antidepressivi, che avrebbero dovuto essere dati solo nelle condizioni di depressione consistente, quella appunto che Ippocrate diceva sine causa, quella profonda, endogena, quindi dei suicidi, invece sono stati dati a pioggia a tutti, per tutte le forme di depressione, di tristezza, di stanchezza, di esaurimento, di potere fobie, le ipocondrie, le bulimie, insomma per qualunque cosa. Eppure gli antidepressivi creano un meccanismo, un equilibrio cerebrale instabile che non può più prescindere dopo un po' di anni dall'antidepressivo stesso, guai a toglierlo, va incontro a ripetute terribili. Gli antidepressivi che peraltro sono responsabili anche del boom del disturbo bipolare, perché il disturbo bipolare è caratterizzato da episodi di euforia e molte euforie negli ultimi decenni sono proprio di androgeni, cioè da antidepressivi, da troppo usati gli antidepressivi. Per cui, e cerco di concludere, tutto sommato, questa società che vuole essere felice, che si ritrova a essere depressa, non riusciamo, nonostante abbiamo questi manuali botanici e abbiamo questi farmaci idonici, non riusciamo a essere felici. E allora io cito questa frase, sorta di protezione di Michel Foucault negli anni 70, dove dice: tutto il mondo è un grande manicomio, dove il popolo è, dove i governanti sono i dottori e il popolo è il paziente. Io attualizzerei questo aforisma dicendo che a me pare che, stando da questa parte, sapendo i fatti vostri, sapendo la vostra anamnesi anche psicofarmacologica, a me pare che tutto il mondo sapesse diventare un grande manicomio chimico a cielo aperto. Per cui, quando ci fu fatto il caso della pilota Lupitz e ci si interrogò, ma chissà se i piloti prendono antidepressivi o li prendono, io direi che tra poco non solo non troverete un pilota d'aereo che non prenda antidepressivi, ma un professore, un giudice, un presidente del consiglio, tra Trump e Clinton, non lo so, come stessero messi, diciamo, a uso di antidepressivi o farmaci simili. Per cui mi sono reso conto, quando raccontavo di questo aspetto della depressione, che io subito dopo avevo scritto un racconto distopico, una vera e propria distopia, dove mi immaginavo che tra 20 o 30 anni uno psichiatra tenesse una relazione al congresso mondiale di psichiatria nel 2045, dove delinea uno scenario futuro dove gli psicofarmaci aggiustano tutto, un mondo appunto da incubo in cui gli psichiatri prendono il potere non solo, ora non vi preoccupate, non solo sui malati ma anche sui sani. E lui dice: ci si è resi finalmente conto che ogni sofferenza psichica poteva avere un aiuto dalla psichiatria. ed è stata superata la fase dei trattamenti coatti, quando le persone rifiutavano di prendere i farmaci perché avevano effetti collaterali. Ora non rifiutano più di prendere i farmaci. E poi dice, la meta finale di un mondo totalmente psichiatrizzato, in cui tutti potessero curare tutti, è stata praticamente raggiunta. E aggiunge, ora è possibile potenziare le emozioni buone, blandire quelle cattive, e se le emozioni buone non si presentano, le creiamo. Ogni cittadino è davvero libero e può aggiungere ai 3 diritti sanciti dalla Rivoluzione francese, libertà, egalità, fraternità, anche psicofarmaco, terapia. E infine conclude il concetto obsoleto di normalità psichica non esiste più. Ma certo, si può fare anche che ognuno di voi ha diritto a 10 minuti di psicoterapia perché poi mi lavoro più.
Io voglio sapere una cosa, vorrei sapere una cosa se lei ha figli.
Ho 2 figlie, sì.
E chi? Ci sarà un supervisore che guarda un po' questi psichiatri o no? Io sono una catena di libri di psicoterapeuti, quelli americani, hanno morto un figlio perché hanno sbagliato e hanno fatto 2 iniezioni e li sono saltati i reni. Quindi 3 anni di dialisi.
Ma iniezioni di cosa?
Di, non glielo dico perché non me lo sono dimenticato, ce l'ho scritto ma non lo...
Era un psicofarmaco?
Certo che era un psicofarmaco, ma nemmeno hanno chiesto se aveva dei disturbi, se poteva essere... Niente! Dopo 2 settimane mi sono saltati i reni con tutte le conseguenze del caso. Quando ci vuole a me, dico a me personalmente, superare questa cosa che riguarda mio figlio, la morte di un figlio per una donna che già era una cosa peggiore
e dove non la supererà mai,
E allora come fate a dire ci vogliono 2 mesi, ci vogliono 4 mesi, ci vogliono...
Non lo dica a me, io lo contesto.
Sì, ma io ho capito che lei lo contesta, però vorrei sapere chi tra di voi, chi sono dei supervisori che perlomeno che vi mettete d'accordo, perlomeno ne discutete, perché a me non mi torna mica il discorso.
Ma se c'è un manuale diagnostico, ok? Prodotto da un'associazione di psichiatri degli Stati Uniti d'America, che si è imposto in tutto il mondo, e quel manuale diagnostico diventa legge, per cui qualunque cosa si faccia ha risvolti medico-legali a seconda che tu ti sei attenuto o non ti sei attenuto a quel manuale diagnostico. Allora, quello che faccio io, criticare quella cosa lì, è abbastanza spericolato, okay? Perché quasi tutti pedissequamente, anche un po', diciamo, in modo codardo, si attengono a questo manuale diagnostico e fanno quello che c'è scritto lì.
Ma non si può fare diversamente, iniziare qualcosa?
Io faccio diversamente. Scusi se...
Scusi, ti dico una cosa sola. Io 4 anni fa, mi sembra, 4 anni fa sono stata invitata a un diploma di psicologia. Ma io sono un'autodidatta, non sono andata dal professore, da quello, sono andata da chi per darmi degli esami, da chi mi faceva fare esperienza in vita con i malati, e sicché ho bisogno di diplomata. Mi hanno invitato, 4 anni fa mi pare, all'intelligenza emotiva, che in psicologia l'intelligenza emotiva non è bastata accettata. Mi segue? Allora, ascoltate un attimo, poi chiudo, perché non voglio prendere delle cose. Allora, c'erano dei relatori, quelli che facevano formazione alle ditte farmaceutiche, quelli che facevano formazione ai militari, quelli che vanno giù, poi c'era anche un'altra ditta, non mi ricordo, facevano formazione. Io volevo parlare con chi faceva formazione a quelli che vanno in guerra, volevo capire che cos'è questa intelligenza emotiva, cosa ti insegnano. Non ho fatto il tempo, ho beccato, tutta la gente era piena, il salone del 500, ho beccato quello che, fa, che faceva formazioni per le casse farmaceutiche. Sono rimasto scavalcato tutti, l'ho beccato, anche facendo la madre educata, ma io ci voglio parlare. Se gli ho chiesto delle cose, è stato molto gentile. E gli ho detto io, ma perché siete in queste condizioni? Perché per me parlare di intelligenza emotiva è un passo avanti, perché in psicologia mai era stato messo, si tratta di empatia, se si può aiutare una persona deve entrare in empatia, giusto? Allora loro mi hanno detto una cosa, lui stava gentile e mi ha detto, signora, io la penso come lei. Perché non c'è la psiche, non c'è questo, c'è un sacco di altre cose, l'umano è fatto di un sacco di altre cose, o si cerca di curare quello, oppure è inutile. Allora mi ha detto, la penso come lei, però non posso regolarlo. Quindi io da quel momento non credo più a nulla. Io, professore, come la posso chiamare così? Dovete anche ribellarvi, perché la vostra specializzazione è importante. Se fate tutto quello che dite, allora che fate famiglia.
Cercherò di ribellarmi in
parola. Dovete ribellarvi, ci aiutiamo. Grazie. Grazie.
Vorrei sottolineare una frase del libro di Cipriano, ovviamente invito ad acquistarlo e a godere delle cose terribili che dice, insomma, ecco, un simbolo, ma va detto. È perché Cipriano dice, citando un collega di Trieste, Rotelli, fate ciò che dite e dite ciò che fate, che è un po' una risposta in parte all'intervento che mi ha preceduto, cioè l'operazione di questo libro è il re nudo, come la parola dei vestiti dell'imperatore, nel senso che tutti gli apparati della psichiatria e della medicina lungo i secoli hanno coperto diverse di scientificità dei crimini di pace, come diceva Franco Basaglia. E questo già è un aspetto importante della testimonianza, perché di questo si tratta, di una testimonianza di Piero. Un'altra considerazione che mi viene da fare è legato al titolo. Il titolo è La società dei devianti, che richiama un titolo di un altro grande libro del 71, La maggioranza deviante, a cura di Franco e Franca Basaglia, nel quale viene riportata la ricerca di un sociologo americano, Stanoletta, in questo libretto che era stato edito da Einaudi e poi è stato pubblicato recentemente. Beh, in questa ricerca dice in maniera precisa che il 65% della popolazione è fatta dai devianti. Che significa devianti? Significa quelle persone che deviano dal concetto di produttività. Cioè la norma uguale a produttività, chi non è produttivo è deviante in questa società. Che significa allora gli studenti, casalinghe, pensionati, handicappati, possibili dipendenti, matti, e chi ne più ne metta. Allora, ci troviamo di fronte al problema come si gestiscono 65 persone su 100? Attraverso una società del controllo, cioè andiamo avanti sempre di più a mettere in atto dei meccanismi di controllo feroci da parte di una società che vede l'altro diverso come una persona di cui aver paura, piuttosto che non di una persona portatrice di ricchezza. Un'altra veloce considerazione è legato al fatto, continuando sul discorso della devianza, di come negli ultimi, diciamo, 50 anni si è costruito ogni decennio uno stereotipo del deviante. Negli anni 70 il matto, poi il tossico dipendente, poi l'ammalato di AIDS e fino ad arrivare ai migranti. Cioè, i migranti in questo momento lo stereotipo del deviante. E rispetto a questo, qual è il paradosso? Da una parte se ne parla molto, da una parte si fa niente. cioè nel senso che loro, questo caso di grandi, ma parlo anche di senza fissi di ora, di persone che sono assolutamente invisibili rispetto non alla maggioranza, ma alla minoranza della società, come dicevamo prima. E allora il problema qual è? Il problema è rendere visibile ciò che tendenzialmente si vuole dimenticare. Prima si dimenticavano queste persone nei manicomi, oggi si dimenticano nelle strade. Le strade sono piene di persone che chiedono, che vivono sotto i ponti, che chiedono l'elemosina, di persone che sono sbarcate facendo dei viaggi terribili, e rispetto a questo aspetto c'è un discorso di dimenticare e di rendere tutto invisibile. Allora, secondo me il problema e l'impegno etico in questo momento è di passare dalla società del controllo alla società dell'accoglienza.
Segnalo che chi ha parlato si chiama Rocco Canosa ed è uno dei miei maestri ed è stato presidente della Psichiatria Democratica, che è un'importante società fondata da Franco
Grazie.
Io volevo sottoporre un fatto concreto. Cioè, io ho un cugino a cui uno psichiatra gli ha diagnosticato un disturbo bipolare. Dopo aver provato alcuni farmaci, gli ha proviamo la strada del litio, va bene? Quindi costui adesso va avanti con il litio. Poi gli ha detto, guardi, lei, seduta, questo lei lo deve prendere, perché campa? Perché se no. La domanda è questa, che forse è più adatta che a lei, è un biologo, però penso mi sa più, mi sa rispondere lo stesso. Che effetti fisici ci sono nel prendere questo farmaco a vita?
Il litio è considerato l'antesignano degli stabilizzatori dei tumori, è un elemento che esiste in natura. Il fatto di darlo a vita presuppone che si pensi che il disturbo bipolare è una malattia biologica, un po' come il diabete, c'è l'equivalenza, il diabete manca l'insulina, quindi l'insulina devi dare a vita. Molti ripetono a pappagallo questa metafora, questo paragone, dicendo anche il disturbo bipolare è come il diabete, ergo devi prendere il litio se non un altro farmaco. Non è così. Peraltro, io prima accennavo che l'antica follia maniaco-depressiva, che era ciò che ora si chiama disturbo bipolare, secondo Kreppel, che è stato l'antesignano dei classificatori psichiatrici, era una condizione che dopo qualche mese da sola guariva. Certo, poi magari c'era la predisposizione ad andare di nuovo incontro a un episodio di depressione o di euforia. Per cui l'idea di dare il litio perché poi non si verifichi più l'episodio è sbagliato, perché anche le persone più litio comunque vanno incontro ai episodi di depressione o di mania. Però lo fanno prendendo un farmaco che ha tantissimi effetti collaterali, ma davvero tanti, tant'è che le persone lo pigliano quando di più. Nelle donne, come dire, preclude la possibilità di avere una gravidanza. Per cui io è un farmaco che non considero più di prima scelta, ma anzi di ultima scelta. Ci sono farmaci stabilizzatori cosiddetti, poi in psichiatria, quando vi parlavo di prestidigitazione semantica, che si fa? Si prende un farmaco di un'altra specialità, per esempio gli antidilettici, li si trasferisce in psichiatria e gli si cambia di nome, diventano stabilizzatori del tono di tumore. Il Depakin, per esempio, quello è un antidilettico. I psichiatri l'hanno portato di qua e gli hanno cambiato nome e utilizzano il disturbo bipolare un antidilettico. Considerando un po', siccome navigano, brancolano un po' nel buio gli psichiatri e i farmaci danno a nessuno, vuol dire ex arrivanti, corsa aggiovamento, perché insomma qualcosa aggiustano ma non sanno perché, per cui danno appunto questi farmaci. Ma se dai ex arrivanti, corsa almeno non darli per tutta la vita, dai una chance alle persone che hanno appunto una sofferenza di poter uscire, non dico subito dopo qualche mese, ma almeno dopo qualche anno. Invece no, questa profezia, questa cosa, tu lo dovrai prendere per tutta la vita. Questo è un nichilismo che gli psichiatri ci hanno detto. un nichilismo che in realtà avvera la propria cronica. Perché se una persona tu gli dici tu sarai malato a vita, è quello, cioè, almeno un incetto esistenziale, cioè, oh, non sarà una malattia.
Quindi scusi, sono dei probabili danni al sistema cardiorespiratorio.
Essendo un elemento che va, e quindi una stabilizzazione di membrana, può creare scompensi a vario livello. Poi ha un range terapeutico molto stretto, devi fare i tagli ematici frequenti, perché sotto un certo livello ematico dice che non funziona, sopra un certo livello l'intossicazione della luce è terribile, per cui devi stare sempre lì a fare i prelievi del sangue a vedere quanto litio c'è in corpo. Insomma, non voglio dire io con questo che chi prende il litio se ne debba sbarazzare, ma voglio dire che sono farmaci più efficaci che si può sospendere un po' prima rispetto a chi c'è.
Ma le previsioni quali sono?
Una domanda generica questa, che posso dire?
Troppo generica. Allora che le dirò.
Possiamo, signora, lasciare anche un po' di spazio?
Sì, buonasera. Dunque, io ho letto il libro, ho avuto la fortuna di leggere il libro. E diciamo, partirei da una cosa che mi è capitata. Mio padre malato, diventato malato psichiatrico, schizofrenico. Nei primi anni 60 è stato ricoverato in manicomio qui a San Salvi, subendo elettroshock, e poi è stato curato, diciamo, fino a che non se n'è andato, diciamo, nel mese scorso. Allora, io mi sento molto a disagio perché mi sono trovato nella condizione. Sono d'accordo su tutto quello che lei ha detto, io sono un complottista, quindi sono d'accordo con lei.
Ma non siamo complottisti?
Lei ha accennato a questa diciamo, parola, quindi io mi adeguo, diciamo, a questa cosa. Io però mi sono trovato ad essere complice degli psichiatri non riluttanti. Io non ho... non mi sono messo di traverso, e questo probabilmente anche dovuto allo stato di salute di mio padre. E, diciamo, leggendo il suo libro, però alla pagina 148 ci sono due domande dove ho trovato un po' di conforto, diciamo, ecco. E queste due domande sono: ma una persona con un disturbo psichico grave è davvero libero e non è più violento il suo abbandono rispetto al suo diritto a ricevere delle cure? Ecco, io volevo sapere se, anche se lei dopo dice che è difficile dare una risposta, se ne è venuto a capo, diciamo, ecco, rispetto a questa domanda, a queste due domande. Grazie.
Questo è il tema del trattamento sanitario di psichiatria, che è una vera e propria aporia. Vale a dire, da una parte ci sono le istanze antipsichiatriche, ovvero il disturbo mentale non esiste e non ci deve essere la coercizione. Ognuno è libero di fare quello che gli pare. Dall'altra, chi come me pensa, appunto, come ho scritto, che una persona con un grave disturbo psichico non è più libera, non è più in grado di comprendere quello che ha, di determinarsi, di dove lo lasci da solo, cioè in nome di quale libertà lo lasci. Per cui devi, in qualche modo, qui ecco l'elemento più delicato della legge 180, devi in qualche modo negoziare fino allo sfinimento il consenso alle cure. Che se però non ci fosse, non vuol dire vabbè, non è d'accordo. A quel punto ti devi far carico della sua, diciamo, non disponibilità alle cure e per un dovere etico di cura obbligarlo. Per cui il trattamento sanitario obbligatorio dovrebbe essere una cosa molto rara, veramente l'extrema ratio. Poi sta a vedere in che modo lo curi. E questo è un altro capitolo successivo. Per moltissimi tecnici, medici, psichiatrici, la cura è solo il farmaco, non prendi il farmaco, ergo ti faccio il TSO. E la cura non è solo il farmaco. La cura è innanzitutto fermarsi, andare in un luogo di cura, in un ambiente accogliente, iniziare una relazione terapeutica, insomma parlarne. Teoricamente puoi anche fare un TSO senza che ancora prendi farmaci, ma prendi parole, prendi relazione, prendi stare insieme, no? Invece il farmaco è diventato così centrale che se tu rifiuti il farmaco ti scrivono rifiuta la terapia. No, rifiuto il farmaco, non la terapia, è un'altra cosa. Per cui gli TSO tragici degli ultimi tempi, per esempio nel 2015 Andrea Soldi a Torino su quella panchina è morto perché non voleva fare il depot. Questi qua non volevano fare, avere una relazione con lui, volevano solo inoculare il farmaco long acting, cioè si inocula una volta al mese, fatto il farmaco lo potevano rilasciare su quella panchina. Probabilmente questo non è terapia, è solo, diciamo così, abdicare tutto al farmaco. Quindi questo si rifiutava, l'hanno preso, gli hanno fatto la stronzina, l'hanno messo qui, era gusto, l'hanno messo, l'hanno messo pancia sotto, insomma alla fine è morto asfissiato. È complicato tutto ciò, insomma.
Posso interrompere? Esistono però delle strutture dove, oltre diciamo, alla terapia farmacologica, diciamo, un soggetto può parlare, può discutere, può affrontare le sue paure. Esiste una cosa del genere? Non esiste. Io, per la mia esperienza, posso dire che non esiste.
Però la sua esperienza è limitata sul territorio fiorentino. Allora, questa legge, come dire, migliore al mondo che c'era, 180, fotografava un qualcosa che si faceva a Trieste negli anni 70, prima della legge. Quindi centri sperimentali sempre aperti, sempre accoglienti, dove si discuteva, tanti operatori motivati, eccetera. Quell'esperienza lì la prendi, la scrivi e diventa legge, ma poi la legge non è che altri abituati a fare in un altro modo la sanno applicare, riducono tutto alle loro pratiche e quindi sciupano un po' questa legge. Quindi ci sono dei luoghi un po' in cui si fa. Quando io parlavo dei servizi psichiatrici di diagnosi cura, che ce ne sono 323 negli ospedali generali d'Italia, beh, nella grande maggioranza di questi ci sono le porte chiuse, si legano le persone, c'è un uso, diciamo così, annichilente, diciamo, della farmacologia. Però c'è una 20-30 SPDC in Italia dove si fa diversamente, le porte aperte, le fasce non esistono, i farmaci ci sono, perché poi la cosa non è farmaco o non farmaco, ma inserire il farmaco in tutta una serie di tutta una relazione terapeutica. Quindi dei luoghi del genere ci sono, anche qui in Toscana, tra l'altro. Per esempio il collega che non è venuto, Vito Danza, lavora a Pistoia dove ci sono dei servizi del genere. C'è il terzo degli esseri vicino alle stelle, sono pochi ma dimostrano che fanno stare bene.
Buonasera. Ieri sera con immenso piacere mi sono rivisto il film di Visconti, La terra trema. È un film che è interessante di vederlo in relazione al mondo degli esclusi di oggi. Sembra sul piano internazionale che i problemi che erano legati a un segmento della Sicilia si siano globalizzati anche quelli, restando come erano in Sicilia in quel tempo. E quindi ogni mattina quando vado a comprare i giornali mi chiedo a quale ditta di menzogne devo affidarmi oggi, perché è complicato anche scegliere un giornale, perché l'elemento più orribile che viene utilizzato è il non detto, l'esclusione delle informazioni. E questa esclusione, per esempio vi cito un caso che riguarda, credo, tutti i presenti, perché e torna sempre irresistibilmente e angosciosamente di attualità il caso di un politico che 11 anni fa andava dal cardinale Tarcisio Bertone, quello noto per l'appartamento, il famoso attico con 31 milioni di euro solo per il restauro, un'anima eccelsa ovviamente, e questo politico andava da lui a peronare la sua causa per essere eletto nobiluomo, eccellenza, visconte del Vaticano. E quindi perché io devo pagare il canone, vedere la sua faccia, vedere delle persone come la figlia di Enrico Berlinguer che lo trattano come se fosse una divinità, o Giannini della Repubblica? Io trovo un profondo disgusto per tutto questo. E questo signore, c'è una prova specifica, perché altrimenti sembra una telenovelas. Questo signore è fotografato dai fotografi ufficiali del Vaticano, e solo quelli possono fare le foto al Papa, e lo vedrete con i vostri occhi in frac nero con tutte le decorazioni sul petto, accanto al Papa Ratzinger, che lo ha nominato tale 11 anni fa. Dovete solo digitare D'Alema Visconte Vaticano. Amen.
Avevo intuito che andava a parlare su D'Alema, per parlare di Enrico Berlinguer.
È inquietante, no? Che si debba subire tutti quanti per una patologia mentale. Ce la teniamo in testa e crediamo anche che sia progressiva.
Buonasera, un'ultima domanda se posso. Volevo chiedere al dottore se si è mai trovato a fare i conti con una sorta di cortocircuito che si sta verificando tra la psichiatria e gli aspetti giuridici, che è il fenomeno delle amministrazioni di sostegno. Ecco, che diciamo, per quello che sta avvenendo fuori, al di là di quelle che potevano essere le intenzioni della legge, sta, come dire, mette le persone in una sorta di, anche una sorta di minorità giuridica, legale, che si affianca insomma a tante altre cose. Grazie.
Sì, un po' si sta sciupando questo strumento, nel senso che servì per eliminare l'interdizione, eccetera, ma alla fine, siccome spesso lo si affida a dei burocrati che fanno questo per mestiere, ci sono degli amministratori di sostegno che hanno 10, 20, 30 persone amministrate, fanno i burocrati, manco li conoscono, e è un po' quello che dice lei, alla fine serve per far fare a quella persona lì delle cose che non vuole fare, insomma, quindi non sono persone che si occupano o che hanno interesse per quella persona, ma in realtà limitano fortemente la sua libertà.
La grande maggioranza dei casi sono avvocati, anch'io sì, ero, sì. Io ero
amministratore
di sostegno di mio padre, anche lì è piovuto dal cielo, perché mio padre non si volle curare una volta, e
il tema è che questi sono strumenti buoni, leggi buone, ma come diceva Basaglia, spesso fatta la legge è trovato l'inganno, cioè tu, ma no, per tornare al trattamento sanitario obbligatorio, no? Si istituirono ben quattro figure, cambio un attimo argomento, però resto sull'argomento, quattro figure per far sì che il trattamento sanitario obbligatorio dovesse essere difficile, complicato, mettere in atto, indaginoso. Due psichiatri, uno che propone uno che convalida, un sindaco che mette l'ordinanza, un giudice tutelare che valuta che tutto sia fatto in modo di legge. Eppure non basta, perché poi alla fine ognuno si limita a mettere una firma e non controlla ovviamente. E quindi accadono i TSO polizieschi, vedi il caso di Franco Mastro Giovanni, insomma, persone che probabilmente non dovevano non solo essere in TSO, ma neppure essere ricoverate. Tant'è che ora c'è l'ipotesi di mettere addirittura una quinta figura accanto a queste quattro, che è un garante del TSO, che cioè dovrebbe essere una figura che si occupa davvero di tutta la sede. Però se poi il garante del TSO diventa un simile amministratore di sostegno, siamo appunto in capo.
Thank you. una cosa, intanto che ho letto con attenzione che sta tornando pericolosamente in auge la classica del 2018 e anche molto nel dibattito
al microfono
e mi sono andato su questa. E poi parlando del TSO ho letto anche che ultimamente sono le persone, cioè i richiedenti asilo, gira la voce che si stiano prescrivendo dei trattamenti sanitari obbligatori molto facili. È vero? Non è mai sentito parlare?
Sì, c'è stato, sempre un anno fa, il caso di quella donna che si era posizionata per strada, credo, con i figli in segno di protesta ed era stata posta in TSO in un ospedale di Torino, per esempio. Nel senso che, appunto, devianza, se il comportamento è strano e anomalo, allora tu una persona magari non conosci la lingua, vedi che si agita, e allora il riflesso condizionato di un psichiatra un po' superficiale è quello di dire, beh, c'è l'agitazione, e lo mettiamo
in TSO.
E quando
sarebbe stato il corso solo in casi estremi.
È quello che dicevo, quello avrebbe dovuto essere, però è sempre meno così. Ora ci sono anche delle statistiche, perché il TSO è una cartina di tornasole su come funzionano i servizi di salute mentale. Allora vai a vedere quanti TSO stanno in un anno e capisci se il servizio funziona bene o non funziona male. Nel 2014, faccio un esempio, nel primo di Venezia Giulia si facevano 3 TSO ogni 100.000 abitanti. In Sicilia se ne fanno 29 TSO ogni 100.000 abitanti. In Trentino se ne fanno 6 ogni 100.000 abitanti. Nel Lazio si fanno 26 ogni 100.000 abitanti. Allora, che vuol dire questo? Vuol dire che un servizio territoriale che lavora male facilmente indulge verso questa pratica repressiva. Allora, più TSO fai, cioè più obblighi le persone, più è verosimile e probabile che un TSO vada male, diventi drammatico, allora muoia Mastro Giovanni nelle fasce, muoia Andrea Soldi sulla panchina, muoia Mauro Guerra sparato alle spalle da un carabiniere nel Padovano, eccetera. Mentre se ne fai pochi TSO, beh, è proprio una questione statistica, quei 3 TSO ogni 100.000 abitanti meno facilmente raggiungeranno, diciamo così, condizioni drammatiche.
Questo mi cambia fare il corso, che se sono i casi estremi, no?
Sì.
Professore, scusi, io sono, non mi so esprimere. Quando il posto ci sono anche tutti, a cui uno sa spiegare i motivi di famiglia, anche dalla professoressa l'ha studiata a volte ci calo brano, così. Però mi rendo conto che l'ho smesso, perché oltretutto diventa una autosuggestione. Ho smesso, no, con la mia forza di volontà, anche
questo. Se volevo dire questo. Questo è un antidepressivo leggerino che ormai tutti i medici in casa lo danno proprio come ma prendi, sei stanco, ma prendilo per un po' di
tempo. Sto dicendo che con la mia anzi, e racconterò un fatto strano, guarda, però dormo un po' intermediatemi.
Quando la volta non riesco a dormire, no, sono tranquillo, se non sono domani mattina, ho cercato un sistema di chiudere gli occhi di fare una specie, automaticamente un trattamento, come si chiama, un trattamento.
Lasci il numero a qualche insonne così perché lo scusa della mia ignoranza. No, lei è simpaticissimo, quindi.
Voglio fare questa riflessione. Io penso che sia la malattia mentale, la cura della malattia mentale, sia molto connessa al tipo di società in cui viviamo. Cioè non si può prescindere da un'analisi anche di dove stiamo andando, di cosa stiamo diventando.
Quando parlavo di società della performance, alludevo proprio a questo, che negli ultimi decenni bisogna andare veloci, essere produttivi, non ci si può fermare, non ti puoi permettere di dire io non lavoro, sto cercando. Quando parlavo della diagnosi di schizofrenia, tra i vari criteri c'è che per 6 mesi ci siano difficoltà sociali o lavorative. Per cui è ovvio che devi avere anche altri sintomi, tipo deliri, allucinazioni, eccetera.
però il tema lavoro e non lavoro è diventato dirimente, non ti puoi permettere di non lavorare. Sempre in questo libro io citavo il libro di Melville, il Batto dello scrivano, quello che diceva avrei preferenza di no, l'impiegato diceva non voglio farlo. Perché a seconda dei traduttori. Allora se lo poteva permettere perché sembrava allora che lui avesse proprio la forza della disubbidienza, il disubbidiente. Ora no, in questa società lui sarebbe il depresso, abulico, asterico, eccetera, che deve essere curato magari anche un torto collo con gli antidepressivi, perché non ti puoi permettere di dire preferire no. E quindi è vero, insomma, che ci sono delle società, magari di altri paesi che sono meno, in cui c'è meno pressione, e anche la persona un po' strana, bizzarra, che non lavora, viene accettata e non viene rapidamente esclusa e messa in marcia.
Abbiamo un modo di uccidere il nostro cuore, un po' più vicino. Voce, parlate più forte.
Lei che dice? Abbiamo un modo di uccidere.
No, no, che volevo dire, mi ricordo una cosa, che molte malattie
lui lo sa.
Molte malattie sono anche per contatto, infatti però non è vero, l'ho vista quasi come una malattia nervosa per assimilazione, e insomma c'è una, è endogena, e bisogna vedere un po' anche questa cosa.
Certo, poi dice che non si esprimeva bene, ma lei, secondo me se vediamo Spago tra poco ci fanno un
no, ma...
no, però continua, perché è interessante, scusi.
No, vale a dire, certo,
vale. No, non racconto esperienze di famiglia, tutto, veramente sono diventato non psicologo da me, perché mi sono rivisto tutte le storie, uno cerco di parlotta. La questione di fare il suicidio, ma le cose non potessero variare, non dico che è stato ammazzato tanto perché era nervosa anche lei, e entrò in depressione tutto, che lei oltretutto invece di prendere, lui diceva, le droghe si prendono, ti sei bruciato il cervello, non ti prenderai più. Quindi in un certo qual modo ha contribuito alla sua. Questo non l'ho pensato io normalmente, ecco, forse mi sono sbagliato.
Insomma, il giudizio sociale che ha sentito sulla sua pelle, insomma.
No, ma non è questa questione, quello che ho visto è, se uno sta con un nervoso, quel quadro è controllato, o ne esce con la forza di volontà sociale, forza o se non casa. Io non volevo dire questo.
Stesso che
quel bagno.
No, no, non basta.
Sì, buonasera. Io vado a chiedere questo, i psicofarmaci hanno degli effetti collaterali, però mi chiedo, la sofferenza psichica, io ho sentito alcuni suoi colleghi dire che può essere tale con cause di alcune malattie antitumorali. E allora che cos'è, diciamo, meno peggio, prendere i farmaci o ammalarsi fisicamente?
Le malattie tumorali hanno, sono considerate patologie multifattoriali, hanno tantissimi fattori, tra cui ci potrebbe essere anche uno stato di sofferenza psichica, ma non è che tu anticipi per evitare il tumore che prendi lo psicofarmaco, per... no, funziona così signore, no, gli psicofarmaci non si danno perché poi forse potrebbe come epifenomeno insorgere un tumore, gli psicofarmaci si danno perché c'è una condizione psicopatologica più o meno... diciamo da spegnere, quindi non è questo il discorso. Poi se parla di metodi molto singolari, metodo Hammer o altri, per cui si arriva a dire che c'è questo cortocircuito diretto tra psiche e somati, vabbè, però io non sono a questo livello di...
Sarò brevissima, dall'esperienza personale, dal lutto a cui è seguito un periodo molto difficile, poi mi è stato diagnosticato un tumore e io in quel momento sinceramente ho pensato molto a questo fatto. Inoltre faccio parte di un'associazione di donne che hanno avuto problemi oncologici e nel gruppo di autoaiuto che abbiamo fondato, sinceramente questo discorso viene fuori molto spesso, ciascuna di noi fa riferimento comunque al periodo precedente, insomma, allo stress profondo, non lo stress della stanchezza. Per questo ho fatto questa domanda. Grazie.
L'autoaiuto è perfetto, essere in relazione con persone con cui si sta bene è perfetto, eccetera. Però io non mi sento di dire che ogni persona che si trova in lutto per scongiurare la possibilità che uno su 10 poi vada incontro a un tumore si debba prendere la medicina. Non c'è nessuna, diciamo, insomma, dimostrazione, non c'è nessuna conseguenzialità di questo.
Vi dicevo, sì, l'elaborazione del lutto, il lutto quando c'è bisogna elaborare, ognuno ha i suoi tempi, ma oggi siamo in grado noi di aspettare i tempi dell'elaborazione del lutto. E se poi questo si rivolge al dottore, il dottore domanda lo psicologo, se viene via con un discorsino e dice c'è nulla da fare di fronte alla morte, ma chi si accontenta, ci accontentiamo noi oppure ci vuole la pasticca? Ecco, io credo che la pasticca sia un po' il vizietto della società opulenta, no? Perché si vuole tutto sicurezza. Tutto quello che cerchiamo di costruirci intorno. E quindi io concordo benissimo con la riferita. Sotto questo signore, con lui lo fare santo subito. Però capisce anche dalle medicine non se ne esce, perché bisognerebbe uscire dalle aramette, bisognerebbe uscire dalle sigarette, dai giochi, dalle donne, non si sa, non si c'è anche il rapporto amoroso è complesso. Io vedo questi ragazzi a fare l'amore e si sarà rimasti in tre su tutta Firenze. Io perché sono vecchio, il resto fumano, sniffano e così si parlano. Capisce che adesso questa medicina la costa meno per i vecchi che c'era la pasticchina, anche a me me la dà, a volte la vita non viene, perché siamo nervosi, ma non è la società che si è creata, è troppo facile. Guardate, io se no si affondano qui, in questa sala, tempo fa, e c'era un ragazzo, quello della tribù, come si chiamano, ma infatti, quelli che sono nel deserto, i Tuareg, un Tuareg, c'era una Tuareg che portava una conferenza, il babbo era andato a prendere il figlio. Questo ragazzo della valle era un sano, gli accattava le capre, era una bellezza. Lo porta qui, con le scarpe a scarso, lo porta qui. Vive la busse, si impaurì questo ragazzo. Con le scarpe, non sapeva camminare, aveva un pan perso. Questo ragazzo si vedeva negli occhi la tristezza del momento in cui sbarcò in Italia. La depressione. Perché allora stava lì. Allora forse nella nostra società si chiede troppo, si ha paura dei sacrifici, si dolorisce da noi, questi sono problemi. E ci danno anche dolore, la morte sta a servizio con il lutto e a noi, io ma capisci, se il giorno dopo si ride è meglio.
Sai come si potrebbe sintetizzare quello che hai detto? Con quello che scrivo qui, riprendendo le parole di uno psichiatra inglese che si chiama Derek Sanders, che dice: l'ordine politico-economico trae vantaggi quando le sofferenze e disturbi che probabilmente sono in rapporto con le sue pratiche, con le sue scelte politiche, vengono spostate dallo spazio socio-politico, cioè pubblico e collettivo, allo spazio mentale, ovvero una dimensione privata e individuale. Per cui è comodo tutto ciò, la diagnosi, la pasticca, per spostare l'attenzione, no, su un problema privato, personale, no?
Il Ministero della Paura dove ha fatto, ormai, l'allarme da protezione civile, arriva su Facebook e altre parti, ti davanzano, tutti i giorni sono all'aria. Quelli che erano lì a spostare, la protezione civile, si crea la sicurezza, la paura la fa.
Grazie.